Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del microfono, a chilometri di distanza, c'è Giuseppe Franco, che saluto.
La 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 la, stavo cantando, ma tu non mi puoi far subito così entrare in scena mentre io mi stavo preparando, perché sai,
ho magari deciso... stavi sotto la doccia, scommetto.
Sì, è che non trovavo l'elastico dei capelli, quello è il problema. E quindi nello spostarmi ho sentito la tua voce che mi stava chiamando. Quindi sono pronto ad ascoltare l'argomento della puntata.
Bene, allora l'altra volta, insomma, la settimana scorsa abbiamo parlato, abbiamo come introdotto il concetto di mindset, no? Di avere una visione, una mentalità, soprattutto acquisire una nuova mentalità per quanto riguarda il marketing, e soprattutto cominciare ad avere una visione dall'alto per creare una strategia che possa inglobare all'interno di se stessa tutta una serie di cose, che vada dal blog magari alla campagna su Facebook che stai facendo, alla campagna su Google, al tuo sito internet, a quello che scriverai su LinkedIn e così via, all'email che invierai e tutto il resto appresso. Abbiamo detto che una cosa fondamentale è la pianificazione, cioè la fase iniziale di analisi, studio, ideazione, cioè capire qual è il tuo mercato, capire chi sono i tuoi competitor. Ora su questa cosa qui diremo alcune cose sui competitor che sono molto importanti in questa puntata. Capire soprattutto chi è il tuo cliente ideale, cioè abbiamo detto che il 50%, se non di più, se ne va proprio del tempo, dell'organizzazione della tua strategia, se ne va proprio nel capire chi è il tuo cliente ideale, cioè quello che veramente ti porta i danari, cioè quello che ti genera almeno l'80% del tuo fatturato, che caratteristiche ha e qual è il miglior messaggio persuasivo e le migliori creatività che possono in qualche modo agganciare la sua attenzione e portarlo nella tua comunicazione. In questa puntata andremo a vedere come si gestiscono i competitor e soprattutto andiamo ad individuare in questa prima parte due cose importanti. I quattro mercati, vengono chiamati così, i mercati della consapevolezza, una cosa che ha molto a che fare con il neuromarketing, ma è molto importante capirlo ora. E poi vedremo tutta una serie di errori che vengono fatti, sono proprio errori comuni, semplici, che però ti fanno bruciare veramente un sacco di soldi. Insomma, caro Giuseppe, abbiamo un bel po' di carne a cuocere.
Poi hai toccato una di quelle parole così complicate ma così efficaci, che è la consapevolezza, che tra l'altro non mi ricordo adesso bene se uno o due settimane fa ho registrato anche una cosa all'interno del nostro canale Telegram, dove poi effettivamente avere questa consapevolezza, delle volte, e come tu precisavi, ci sono proprio delle cose che noi ma le conosciamo sicuramente, ma non ci stiamo focalizzando. È proprio lì l'esercizio di consapevolezza, oltre a servirci nella vita in generale, mi verrebbe da aggiungere, però è chiaro che gli elementi che tu stai per dire sono assolutamente quelli che ci fanno evitare dei grossi errori, per quanto piccoli loro, ma ci evitano dei grossi errori dopo.
Ma assolutamente, guarda, io voglio iniziare subito con tre numeri, cioè con tre statistiche che probabilmente le persone o non conoscono oppure conoscono ma non ci riflettono abbastanza, e sono delle statistiche così semplici, cioè nel senso che se tu ci pensi, ora le dico e la gente magari dice ah sì, tutto sommato è vero, soprattutto se tu ti metti in questa statistica, se tu metti te stesso all'interno
fai parte insomma, ti raggruppi,
ti rendi conto che è così. Allora, l'80%, questi sono numeri reali, no? Fatti proprio dalle indagini. Ora non ricordo bene la fonte, perché mi sono preso questo appunto e non sono riuscito a trovare la fonte e la volevo mettere, ma è una fonte autorevole, lo dirò magari nei commenti al podcast. L'80% delle persone rifiuta la pubblicità e il marketing delle aziende che non conosce. Cioè, se mi arriva una comunicazione in vendita di qualcuno che io non conosco, di un'azienda che non so proprio cosa sia, di un prodotto sì, potrebbe essere interessante, ma chi è quello che lo vende? In qualche modo io ho già un senso di rifiuto, di allontanamento, non mi fido. Dall'altra parte, proprio si ribalta, sempre l'80% delle persone ritiene attendibile la pubblicità e il marketing delle aziende che conosce. Poi su questo apro un veloce popcorn. E alla fine l'ultima statistica è questa: il 65% delle persone decide di acquistare ancora prima di entrare in contatto con il venditore. E questo è molto semplice da comprendere. Un esempio proprio banale è quello, ad esempio, del cellulare. Quando tu vai a comprare il cellulare, non è che entri nel negozio e comprare il cellulare, di cui il cellulare non hai idea. Dici, ora io entro, non ho idea del cellulare che voglio comprare. Probabilmente tu già conosci il modello, le caratteristiche tecniche, la garanzia che puoi ottenere, il colore che vuoi. Quello che ti interessa è soltanto capire se magari puoi avere uno sconto o se puoi avere una garanzia ulteriore o se puoi avere un servizio accessorio o se lo puoi ottenere prima nel negozio rispetto magari a comprarlo online che devi aspettare qualche giorno in più. Tutto qui, ma tu già hai deciso. Per quanto riguarda l'80% ritiene attendibile la pubblicità e il marketing delle aziende che non conosce, io qui apro un piccolo popcorn, poi ti lascio la parola, caro Giuseppe. A volte mi capita di incontrare clienti, magari siamo qui in sala riunione e così via. Quando io chiedo, allora, qual è il budget che vuoi mettere, no, per l'advertising, no, cosa hai pensato, qual è il tuo potenziale in questo momento, e a volte mi arrivano veramente cifre ridicole, bassissime. E si dice successivamente, no, vabbè, sai, perché comunque non c'è tanto bisogno, a me, io mi muovo sul passaparola. Allora, questa roba qui, meno male che io i capelli già li ho persi, perché altrimenti sarebbe un problema. Ora c'ho la barba, ho timore che mi possano cadere tutti i peli della barba sul tavolo, mentre il cliente dice a me basta e passa.
Oddio, che immagine raccapricciante.
Mi trovo lì spelato immediatamente su questa frase. Allora, io mi chiedo, ma secondo te, se veramente bastasse il passaparola, aziende come IKEA, Samsung, Apple, non lo so, tutta questa gente, Barilla, tutta questa gente qui, che è super conosciuta, no? È super conosciuta, cioè veramente a loro basterebbe il passaparola, diciamo la verità, devi comprare un telefono, e quello dice, ah, comprati un Samsung, comprati un Apple, comprati, non so, uno di queste marche qua, cioè il passaparola è super. Perché continuano a fare pubblicità in televisione, in radio, sui giornali, ovunque? Perché queste grandi aziende che sono gigantesche e super conosciute continuano a fare pubblicità? E qui apro un veloce popcorn, perché sanno che se per una persona un brand diventa familiare, allora aumenta il livello di fiducia che le persone hanno verso quel brand, perché questo è un bias cognitivo. Tutto quello che ti è familiare, perché lo hai visto e rivisto, visto e rivisto, visto e rivisto, per te diventa più di famiglia, e se diventa più di famiglia, tra virgolette, allora tu ti fidi di più, e se ti fidi di più sei disposto a spendere da lui. A te la parola, caro Giuseppe.
Ma quante cassette di popcorn dobbiamo aprire qui, giusto per saperlo?
Se noi dobbiamo, sai quei secchi di popcorn che nei film americani si vedono, che hanno quei secchi, no, non quei proprio con te, quei secchi di popcorn, dovremmo aprirne così, metterci a mangiarli.
Guarda, di questa cosa mi vengono in mente diverse, tra cui un video che io ho fatto anche, che è collegato proprio a come agisce il nostro cervello, prendendo spunto da un film con Will Smith, dove c'è questo giocatore che poi viene fregato con il numero perché gli rendono familiare un qualcosa. Poi magari se vuoi,
sì, bellissimo quel
se
film.
Vuoi ti metto, ti do il link dell'analisi.
Alla fine c'è il giocatore di baseball, no? Che lui deve indovinare il numero della maglietta.
Allora, a chi piace questa cosa che facciamo noi nei romanti, eccetera, io consiglio di vedere quel film. E poi ricordami che ti do il link del video, così lo mettiamo, dove faccio l'analisi proprio di questo numero. E, perché diciamo questo? Entriamo in una, aggiungo solo una parolina un po' tecnica, ma stiamo parlando di pre-frame poi alla fine, quindi una pre-inquadratura, tradurla in italiano, ma significa creare una familiarità ancora prima che le persone arrivino da te.
Esatto.
E far cominciare a parlare come se io immagino proprio ipoteticamente che andassi in giro qui a Milano, ovviamente con tutte le misure Covid eccetera eccetera, perché non si sa mai, allora girando e comincio a dire Giuseppe Franco, Giuseppe Franco, Giuseppe Franco, Giuseppe Franco, Giuseppe Franco all'infinito, no? Così per strada. Poi a un certo punto questa persona ha da comprare qualcosa, fare un corso, eccetera, public speaking, allora poi sente Giuseppe Franco. Dice, ah, caspita, mi piace, non sa nemmeno perché mi vuole ascoltare. Di base non lo sa, però trova una familiarità. È un po' come se una persona poi dovesse passarmi sempre davanti agli occhi quello stesso colore. E guarda, funziona anche con le mode, se ci pensiamo.
Come fa? L'effetto ancoraggio, no?
Sì, sì, sono tutti bias poi alla fine, però con le mode. Quando uno comincia a dire, sai che quest'anno comincia a andare il blu? sai che quest'anno comincia ad andare il verde, ma non ci rendiamo conto che siamo stati bombardati da comunicazioni con quel colore, non ci rendiamo conto che c'è stato uno studio, soprattutto nelle vetrine più prestigiose che troviamo per le strade, dove hanno messo forzatamente quel tipo di colore, ce lo stanno prima, poi noi quando andiamo a scegliere il colore e poi pensiamo a quello. E ancora è completo, perché lo sai che su questo, a parte che mi piace, ma potremmo aprire un sacco di popcorn, quanto siamo sciocchi, ma quanto siamo sciocchi quando diciamo io mi vesto come voglio e non vengo influenzato. È una cavolata. Anche il vestirsi a caso vuol dire che vado contro un'immagine che è stata creata. Non esiste, siamo sempre ancorati a un qualcosa. Lo so che su questo magari qualcuno potrebbe, cosa stai dicendo? Riflettiamoci e ci rendiamo conto come siamo invece influenzati da questo.
Sì, ma è vero, io giusto per aprire e chiudere una parentesi velocissima, mi ricordo, feci questa riversione quando ero alle superiori, no? Nel senso che mi ricordo che era il periodo dei paninari, non so, ti ricordi questo periodo a Milano, poi i paninari sono andati a Milano,
sì,
no?
C'erano poi questi giubbini, queste cose.
Il giubbottino Moncler, avevamo le scarpe Timberland, tanta roba così, eccetera. E poi di contro, da quell'altra parte c'erano, in particolare c'era una mia amica alla quale volevo molto bene, Monica si chiamava, si chiama, che insomma sarà da qualche parte, che invece era una metallara, di quelle là proprio sfegatate, con il chiodo, no? Il giubbotto di pelle, con tutti gli spilloni attaccati su questo giubbotto, c'aveva gli anfibi, i pantaloni stretti neri, tutta questa roba qui. E lei mi diceva, ma tu non ti rendi conto che sei la fotocopia di tutta gente uguale a te? E io dicevo, ma riflettivo, e poi io lo dissi dopo qualche tempo, ma anche tu sei la fotocopia di tutti quelli uguali a te? Cioè, in realtà, ogni qualvolta noi pensiamo di essere liberi di vestirci in un altro modo, di essere in un altro modo, ma in realtà non facciamo altro che ancorarci a qualche altra cosa. E questo funziona anche nel marketing. Cioè, Monica era uguale a tutti i metallari come lei, io ero uguale a tutti quelli come me, e così anche altri erano uguali a tutti quelli come gli altri. Insomma, noi siamo sempre ancorati a qualche cosa. Il marketing e la comunicazione è proprio questo. Cioè, alla fine il senso di familiarità è quello che ti fa muovere di più. Per questo poi le grandi aziende continuano a fare marketing, pubblicità e farsi vedere. A questo punto la riflessione che bisogna fare quindi è capire cosa ti rende speciale, prima di arrivare un attimo ai mercati, che è la cosa che poi mi interessa di più. Però capire cosa ti rende speciale è una cosa molto importante, perché quello che vedo molto spesso quando parlo sia con i miei clienti, ma anche quando rispondo alle domande nei webinar o nei corsi o tutto quello insomma che faccio online, è che molto spesso le persone semplicemente entrano in un mercato solo perché c'è un mercato. Quindi, ad esempio, io entro nel mercato delle acque minerali perché so che si vendono le acque minerali, quindi io creo una bottiglia di acqua minerale e entro nel mercato, perché dico, ok, visto che si vendono le acque, entro anche io nel mercato delle acque minerali. Senza chiedersi perché poi un potenziale cliente dovrebbe smettere di comprare le altre acque minerali a cui è abituato e venire a comprare la tua. E quando io chiedo, ma perché poi io dovrei comprare il tuo prodotto? Perché, parliamoci chiaramente, quando tu entri in un mercato, in qualunque mercato, nella migliore delle ipotesi, ma anche nella peggiore delle ipotesi, diciamo, c'è già tantissima altra gente che come te offre lo stesso prodotto o offre il tuo stesso servizio, e già questo comunque è un buon segno, perché vuol dire che c'è un mercato, perché se nessuno offrisse quel servizio forse dovresti chiederti se poi effettivamente c'è un mercato vero, e lì diventa un po' più complicato andare a capire se c'è veramente domanda. Quindi se c'è un mercato, buon segno. Però perché poi io dovrei comprare il tuo prodotto, il tuo servizio, se già ci sono tanti altri che lo fanno? E la risposta più banale che mi arriva, Giuseppe, e qui ti prego, fermati, perché a me mi cade la barba, ti non so cosa ti possa cadere, che la barba non ce l'hai ancora, e quindi questa cosa mi preoccupa di cosa possa caderti.
È... Lascia stare che poi... Vabbè.
non ho pensato niente di male, cioè stavo ipotizzando questo tuo passaggio. È questo. No, perché comunque il mio è un prodotto di qualità venduto a buon prezzo. E qui ci vorrebbe una musica di là.
Cioè proprio... Madonna mia, qualità. Ma la qualità, ma perché... che tra l'altro poi... Vabbè, mi sto zitto, fai tu.
No, ma cioè, è come... Io non ho mai sentito un competitor o un'azienda che dice, guarda, comprate il mio prodotto, non è di qualità, però costa pochissimo, quindi se volete comprarvelo, compratevelo. Cioè, non ho mai sentito qualcosa di questo tipo. E poi un'altra riflessione, ti lascio la parola. Cioè, ma tu quando è che hai la certezza che un prodotto è di qualità? solo quando lo provi. Beh, certo, ci può essere consenso sociale, altra gente che ti dice che è buono, ma per avere la certezza che è veramente buono te lo devi comprare, cioè te lo devi nel momento in cui ce l'hai in mano, ma non prima. Quindi è una comunicazione sbagliata puntare semplicemente sul fatto che tu hai un prodotto di qualità.
È un po' come arrivi da me e dici buongiorno, noi abbiamo prodotti di sterco, capisce? E quindi da noi è esatto, gli altri hanno di qualità, noi se, i nostri sono di sterco, nessuno ti dice che ha prodotti di pessima qualità. E poi questa cosa che sai che è una battaglia tra virgolette che lotto da solo, dove dico che soprattutto poi questa cosa diventa un circolo vizioso della qualità, perché si fa una gara con il concorrente. Sai che questa cosa è un mio cavallo di battaglia abbastanza vecchio, che dico sempre: quando parlate non vi dovete concentrare sul vostro concorrente, sulle persone, perché quel tipo di qualità al massimo, ma proprio al massimo, la capirà il tuo collega, non il tuo cliente, perché non ha i mezzi e gli strumenti per poterlo capire. Quindi stai facendo una lotta inutile, stai combattendo o arricchendo un messaggio inutilmente per cose che invece non servono. Oppure, come dicevi tu, lo capisco solo dopo. Quindi la gara della qualità, che questo però non significa che poi sai, e che cosa faccio? Vendo una cosa pessima? No, lo stai già facendo, hai già un prodotto. No, non siamo, poi tra l'altro, pensiamo agli elettrodomestici. Se pensiamo alla lavatrice, magari i primi anni la lavatrice poteva essere una rispetto ad un'altra, poteva esserci una grande differenza. Ora, se prendi una lavatrice rispetto ad un'altra, non è che una non asciuga e non so, non lava e non sciacqua e l'altra invece ti sporca i panni. Non è così, ci sono delle piccole particolari, però le funzioni, diciamo, generali ci sono tutte. E dove si lotta, dove si combatte per la differenza? Su altri aspetti. Rimanendo lì solo ingabbiati su questa qualità, a volte credo, mi sto anche interrogando su questo, non so poi tu che idea ti sia fatto, delle volte è semplicemente un alibi perché non vogliamo alzare le chiappe, concentrare e capire cosa non sta funzionando.
Ma infatti è proprio questo. Ecco, questo è un altro lavoro molto importante. C'è un lavoro molto importante da fare. Tu che ci ascolti qui veramente devi stare attento. È proprio questo, cioè prendere il proprio prodotto oppure il proprio servizio e metterlo a paragone. E qua è un lavoro lungo, non è un lavoro che fai in mezz'ora, è un lavoro che veramente magari ci vogliono 3 giorni. Devi andarti a raccogliere tutte le caratteristiche dei tuoi competitor diretti e poi devi capire anche quali sono quelli indiretti. Ora due parole te le dico su questa cosa diretto e indiretto, e cercare di capire tutte le caratteristiche che tu hai in più rispetto a loro e soprattutto loro hanno in più rispetto a te, perché magari sulle cose che loro hanno in più rispetto a te tu puoi offrire qualcosa che loro non fanno. Ad esempio, tu parlavi della lavatrice, vai a vedere, magari tutte le lavatrici sono uguali o comunque sono molto simili, i prezzi sono più o meno molto simili, fanno lo stesso tipo di lavaggio, caricano la stessa quantità di insomma vestiti, insomma lo stesso peso, eccetera, cioè per categoria di lavatrice chiaramente. Quindi a un certo punto rimani là e dici sì, ok, io quale scelgo? Quindi due sono le cose: o te ne vai per il senso di familiarità, quindi dici ok, questa marca però mi è risuonata nella mente più volte, non è che fai tutto questo ragionamento, la scegli direttamente perché dici ah però quella marca, e quindi scegli la marca, ma scegli la marca solo perché l'hai sentita tante volte, non per altro, e magari non stai prendendo quell'altra marca che hai sentito meno, che forse ha delle caratteristiche ancora migliori che non sei andato neanche ad indagare. Oppure fai una scelta invece sull'accessorio, cioè su quello che ci sta attorno, sul contorno, perché magari la lavatrice A costa lo stesso prezzo della lavatrice B, più o meno hanno le stesse caratteristiche, però la lavatrice B te la consegnano a casa e te la installano, e questa cosa fa la differenza per te, perché magari tutte e due te le consegnano a casa, però quell'altra te la installa, quindi te la mette in funzione, vede che va bene e tu sei felice. Quindi capire queste cose è fondamentale, perché se tu vendi la lavatrice e vedi che tutti fanno la consegna a domicilio, a quel punto dici ok, visto che la faccio io questa consegna a domicilio, ora provo a metterci un plus e dico sì, io non solo te la porto a domicilio ma te la installo, oppure magari mi ritiro la tua vecchia lavatrice e ti tolgo l'impiccio di dover chiamare i tizi della, non so, a Napoli si chiama la SIA o altre cose per poterti smaltire la tua lavatrice. Insomma, capire quello che ci sta attorno. Poi una cosa importante, e detto questo poi ti lascio a te la parola tra un attimo, è capire che oltre ai tuoi concorrenti diretti ci sono i concorrenti indiretti. E qua mi vengono in mente due, Due cose. Una la racconto in maniera molto veloce. Tempo fa ci fu un'azienda che faceva frullati, sostanzialmente, frullati e frappè in particolare, erano frappè, che voleva aumentare le vendite. Quindi che cosa fece? Cominciò a vedere quali erano i loro competitor che facevano altri frappè, e si studiò tutti i frappè che facevano i competitor e quindi cambiò un po' di ricette di frappè, aggiunse dei nuovi frappè e così via. Tutto sommato però le vendite non aumentarono. Poi, con un'indagine fatta proprio reale sui clienti e su perché compravano i clienti, scoprì che soprattutto i clienti compravano la mattina, quindi avevano sostituito in pratica la colazione con un frappè, e per un altro motivo, perché poi questo frappè dava un senso di sazietà e quindi erano contenti perché questo senso di sazietà arrivava in pratica, li portava fino a pranzo. Per cui a un certo punto questi tizi del frappè si trovarono a competere con tutto quella che era l'alimentazione da prima colazione, quindi magari con un cornetto, con una graffa, con il cappuccino e così via, non semplicemente con quelli che facevano i frappè. E poi ti porto un altro esempio divertente, e poi ti lascio la parola, caro Giuseppe, che è quello della calcolatrice contro Excel, che è una cosa che mi... Cioè, nessuno paragonerebbe una calcolatrice ad Excel, no? Perché insomma Excel o un qualunque foglio di calcolo, Calc di Google o altre cose di questo tipo. Però io mi ricordo che tantissimi anni fa, ma ti sto parlando veramente che avevo i capelli, penso un po', tantissimi anni fa, io stavo la facendo un corso, sì, no? Proprio la preistoria, forse non era neanche il 2000, non lo so, ma veramente era tantissimi anni fa. Io stavo facendo un corso, ero in un'azienda, poi in realtà era anche un'azienda insomma abbastanza grande, c'erano diversi dirigenti, quindi stavo facendo un corso su Excel, cioè come utilizzare Excel per fare una serie di cose. E c'era, proprio seduto in prima fila, c'era un dirigente, cioè una persona insomma di un certo livello, e questo aveva un'espressione di, proprio così, di sufficienza, sai, quello di queste cose tanto non ci serve a niente. Allora io un po' chiesi: ma perché c'hai questo atteggiamento un po' così? No, perché sostanzialmente comunque alla fine questo Excel non serve a niente, io poi alla fine i calcoli comunque li devo fare con la calcolatrice. E gli dissi: scusa, perché? E alla fine, senza portartela per le lunghe, lui che cosa faceva? Inseriva tutti i numeri nelle celle, alla fine però la somma la faceva con la calcolatrice, cioè lui con la calcolatrice si faceva la somma di tutto e poi inseriva, perché non aveva capito che Excel aveva la formula somma che ti calcolava la somma di tutta la roba. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per tutte quelle persone, cioè se io in questo momento dovessi vendere Excel, dovrei preoccuparmi anche di tutte quelle persone, e qui poi magari andiamo nel problema della consapevolezza del problema e della soluzione, a tutte quelle persone che non hanno idea di che Excel è una soluzione al calcolo automatico, e quindi per loro Excel è semplicemente un foglio tipo Word fatto con delle celle dove io scrivo dei numeri e poi devo comunque utilizzare la calcolatrice. Quindi in questo caso la calcolatrice è un competitor indiretto di Excel. Non so se Giuseppe se è chiara questa roba.
Ma guarda, stavo pensando anche che certe cose noi le dimentichiamo. Adesso stavo cercando anche di vedere qualche statistica a livello di Netflix, non sono riuscito a trovarlo, però mi veniva in mente come anche Netflix può essere concorrente, non lo so, non del cinema, che potrebbe venire semplice da capire, ma anche di una passeggiata, tendenzialmente, certo. Per assurdo. E noi delle volte queste cose non ci facciamo caso, perché dice una persona che okay, quasi quasi invece di andare a fare due passi, lo so che in questo periodo chiaramente non vale, perché sai, la gente magari non uscendo approfitterebbe di quello spazio, ma in una visione diciamo normale, senza quello che è successo eccetera, però per esempio Netflix potrebbe essere abbondantemente il nemico, il concorrente di qualcuno che fa delle attività di tempo libero.
No, ma è così, devi sempre tenere presente che non c'hai soltanto i tuoi competitor diretti, ma c'hai anche quelli indiretti. Quindi se vendi l'acqua, i tuoi competitor non sono soltanto quelli che vendono l'acqua, ma anche magari quelli che vendono la Coca-Cola, la Pepsi o altri tipi di bevande, perché sono comunque bevande che io posso mettere a tavola a sostituzione dell'acqua. Quindi devi comunque ragionare in questi termini e capire che non c'hai soltanto competitor diretti, ma c'hai anche competitor indiretti che vengono anche dal fatto che il tuo potenziale cliente potrebbe non avere la consapevolezza del tuo prodotto e della tua soluzione. E qui entriamo e siamo nella fase finale di questa puntata, che poi approfondiamo nella terza, nella prossima quindi, che sono i quattro mercati.
Vabbè, sai contare, Max, questo mi... No, bravo.
Tutti questi numeri.
Vai.
Entriamo in quelli che sono i quattro mercati della consapevolezza, che sono mercati che riguardano tutti, qualunque sia il tuo prodotto, il tuo servizio, il tuo settore, devi tenere presente questi quattro mercati della consapevolezza. Il primo mercato della consapevolezza è quello di nessuna consapevolezza. Quindi qui diciamo che il tuo potenziale cliente non è consapevole del problema e non è consapevole neanche della soluzione. Quindi ritornando al fatto della calcolatrice, chi usa una calcolatrice per fare tutti i calcoli della contabilità o altre cose è perché magari non ha proprio idea che esiste un foglio di calcolo. E quindi, visto che non ha idea che esiste un foglio di calcolo, non si pone neanche il problema di non usare la calcolatrice e non si pone neanche il problema di cercare una soluzione, perché è nel suo mondo. Quindi quando ti trovi in questa situazione e devi andarti a prendere questi clienti che non ti cercano, è un po' più complicato, ma questo è un mercato molto interessante perché è molto vasto. Potrebbe, su 100 persone potrebbero essercene 50-60 che si trovano in questa condizione. Diciamo che l'approccio strategico è quello di far, come dire, stilare il problema, mettere nella testa della persona il problema e dire: guarda che l'uso della calcolatrice è un uso primitivo, è un uso del tutto inutile, che ti fa perdere soltanto tempo, ti fa stressare, ti fa commettere un sacco di errori. Vedi che ci sono delle soluzioni alternative. Ieri che ho fatto un webinar lunghissimo, ieri ho fatto una diretta, l'altro ieri ho fatto un webinar lunghissimo, ho portato l'esempio di una macchietta sulla mano. Magari una persona potrebbe ignorare il fatto di avere una piccola macchia sulla mano, quindi non si pone nessun problema e ne cerca una soluzione. Allora tu in quel caso potresti arrivare con una comunicazione del tipo: guarda che se hai una macchietta sulla mano, questo potrebbe essere il sintomo di un problema più grave. Allora a quel punto è chiaro che le persone magari si danno un'occhiata alle mani e dicono: ah caspita, c'è una macchietta, che cosa potrebbe essere? E quindi a questo punto hai fatto nascere il problema, hai fatto nascere la consapevolezza di avere un problema. E questo è proprio il secondo tipo di mercato della consapevolezza, che vale il 30-40%. Consapevolezza del problema vuol dire che una persona è consapevole del problema, ma non di una possibile soluzione. Perché nel momento in cui quello dice: ah caspita, c'ho una macchietta sulla mano e ora... Oppure il tizio dice: mi hanno detto che l'uso della calcolatrice è primitivo e ora che dovrei fare? Qual è l'alternativa per fare i calcoli senza sbagliare? Qual è la soluzione per togliere una macchia sulla mano? A quel punto le persone cosa fanno normalmente? Magari vanno su Google, vanno su internet e cercano una soluzione al problema. Il tuo approccio strategico potrebbe essere quello proprio di proporre attraverso i tuoi annunci e quindi attraverso la tua comunicazione, i tuoi articoli, i tuoi video, proprio una soluzione a questo problema. Guarda che se hai una macchietta sulla mano, la soluzione è questa crema che ti risolve tutto velocemente, magari in 3 ore, in una giornata, in una settimana ti toglie la macchia. Oppure se vuoi smettere di fare errori di calcolo, la soluzione è un foglio di calcolo come Excel, Calc e così via. A questo punto che succede? Succede che la persona che sta facendo questo percorso si trova nella consapevolezza matura, che più o meno vale il 5-10% del mercato. Quindi tu che ci stai ascoltando, come vedi, la quantità di persone diminuisce sempre di più. Di solito la comunicazione cosa si fa? Si tende a puntare sugli ultimi due, ma stai puntando su un mercato molto stretto, quindi c'è molta competizione e prezzi e quindi costi molto alti. Nel mercato della consapevolezza matura cosa accade? Accade che il tuo potenziale cliente è consapevole del problema, quindi so di avere una macchia, sa che esistono soluzioni, esistono delle creme, ma non è al corrente che c'è la tua soluzione, quindi la tua crema, non sa che c'è il tuo prodotto che possa risolvere il suo problema. Qual è l'approccio strategico che bisogna avere in questo caso? È quello di mettere un po' la pulce nell'orecchio e dire... cioè mettere un po' in evidenza i possibili problemi che le altre soluzioni dei tuoi competitor possono creare. E quindi, ad esempio, ritornando al concetto della macchia, tu potresti dire: attenzione, ecco due cose che devi tenere presente prima di acquistare una crema per togliere le macchie. Oppure 3 cose da considerare prima di scegliere il tuo foglio di calcolo ideale, no? 5 cose da considerare prima di scegliere la banca per accendere il tuo mutuo, perché magari anche tu sei una banca che accende i mutui, oppure sei un sistema finanziario, cioè non mi viene la parola in questo momento. Quindi che cosa fai? Dici: guarda, attenzione che ci sono delle creme, sì, che ti tolgono la macchia, però tu potresti avere un problema di allergia, potrebbero venirti fuori delle bolle, potresti avere un problema di questo tipo e così via. Allora, che succede? Che grazie a questo tipo di comunicazione tu agganci l'attenzione del tuo potenziale cliente e lo porti sulla tua comunicazione, lo metti al corrente del potenziale problema che potrebbe avere e contemporaneamente gli dai la tua soluzione, e quindi lo metti al corrente che esiste anche la tua soluzione. E a questo punto ci troviamo nell'ultimo mercato della consapevolezza, che è il cliente pronto a comprare, ovvero conosce la tua soluzione, conosce, sa di avere un problema, sa che esistono altre soluzioni oltre alla tua, e a questo punto è indeciso. Dice: ok, ho capito che per il mio problema ci sono delle soluzioni, ho compreso che c'è anche la tua, ma perché dovrei scegliere te rispetto agli altri? E qui, a questo punto, come vedi, ci ritroviamo in tutto quello che io e il caro Giuseppe abbiamo detto in queste prime due puntate. Se non hai fatto tutto il lavoro di capire chi è il tuo potenziale cliente, capire perfettamente quali sono le sue esigenze, hai studiato perfettamente i tuoi competitor diretti e indiretti, hai capito quali sono i loro punti di forza e i loro punti di debolezza, e quindi hai creato una tua offerta veramente differenziante, qui tu perdi. Se non hai fatto tutto questo, perdi senza alcuna pietà, perché a questo punto, se tu hai fatto il lavoro fatto bene, a questo, sai che, ad esempio, per quanto riguarda le creme, tutti quanti fanno più o meno la stessa cosa, tutti quanti riescono a risolvere, a togliere la macchia entro 5 giorni, compreso la tua, però nessuno offre una garanzia. E allora a quel punto tu fai un elemento, inserisci un elemento di differenziazione e dici: guarda, che se entro 5 giorni la macchia sulla tua mano non scompare, io ti restituisco i soldi della crema, soddisfatto, rimborsato. A questo punto il cliente vede che tutte le creme bene o male sono uguali, tutti i prezzi bene o male sono uguali, ma tu offri qualcosa in più, la garanzia, soddisfatto, rimborsato, e quindi acquista da te. Questi sono i quattro mercati della consapevolezza e questi sono gli approcci strategici per entrarci. Dico quest'ultima cosa e poi lascio la parola al caro Giuseppe. Il tuo approccio sarebbe quello di attaccare i primi due mercati, quello di nessuna consapevolezza e consapevolezza del problema, perché lì hai la gran parte della gente e c'hai i costi più bassi. Chiaramente non ti puoi aspettare di vendere immediatamente a queste persone, ma devi creare una comunicazione informativa, quindi video, articoli, tutto quello che può dare informazioni a queste persone, ma nel frattempo te le prendi, le porti nel tuo percorso di acquisto e mano a mano li porti fino alla situazione pronto a comprare, gli dai l'elemento differenziante e lo convinci a comprare da te.
E quando sento parlare di queste cose, quando le cito anch'io, non posso far altro che ricordare un romanzo di Pirandello, quando Vitangelo Moscarda, uno nessuno 100.000, quando lui all'improvviso, dopo 27 anni, cioè al suo 27esimo anno di età, adesso non mi ricordo, anno più o meno, tanto il significato di quello che sto per dire non varia, a un certo punto lui si rende conto di avere il naso storto. E il naso storto come lo fa ad avere? Perché glielo fa notare qualcuno, la moglie. Lui fino a quel momento non aveva fatto caso, si guardava ogni giorno allo specchio ed era lì, diceva che va tutto bene. Poi a un certo punto viene messo in testa: guarda che forse è il naso storto, cambia letteralmente la sua vita. Imposta, è molto divertente, però questo ci parla di come la consapevolezza che abbiamo raccontato attraverso questi quattro elementi che tu dicevi, per far capire che c'è una persona che probabilmente ti sta ascoltando e non sa di avere il naso storto in quel momento, e per cui noi stiamo parlando, stiamo offrendo delle soluzioni per il naso storto, però quel naso storto non c'è. Però insomma, questa era soltanto per fare una sintesi e un anticipo di quello che sarà. Vai Max,
la prossima puntata chiaramente parleremo degli errori più comuni che ti fa fanno perdere soldi, parleremo della scala del valore, capire come creare, come fare in modo che un perfetto sconosciuto poi diventi un cliente e tante altre belle cose, insomma, che vi lasciamo scoprire nel corso delle prossime puntate. Caro Giuseppe, vuoi fare un veloce riepilogo? E quindi il riepilogo di Giuseppe Franco.
Signori, siamo partiti nella puntata precedente che dovevamo capire chi era questa persona, insomma dobbiamo capire a chi stiamo parlando. Qui invece ci siamo soffermati un po' di più su quella che è la parola cardine fondamentale della consapevolezza, questa consapevolezza che ci guida nel capire soprattutto che il nostro prodotto deve avere una differenza rispetto agli altri, perché non possiamo vendere una bottiglia d'acqua, perché tanto la bottiglia d'acqua, come viene detta da quelli bravi, è una commodity, ma dobbiamo trovare e capire esattamente a chi ci stiamo rivolgendo e poi modificare, dire, capire, raccontare che noi siamo diversi. E poi abbiamo anche parlato della consapevolezza, articolandola, e che io potrei riassumere senza nulla togliere a quello che ha detto Max, anzi ti invito, se stai ascoltando da questo istante, di riascoltare la puntata, però potremmo dire che abbiamo una consapevolezza, una considerazione, una decisione. Cioè, consapevolezza, i clienti si rendono conto di avere un problema, considerazione, cominciano a considerare di avere quella cosa lì nella loro testa, cioè mi serve quello, arrivano nella decisione. Quindi questi passaggi noi come ne riusciamo ad intercettare? Se non intercettiamo queste cose, stiamo parlando a vuoto, ma ci sono alcune cose che devi ancora sapere, ma questo ne parliamo la prossima settimana.
Perfetto, e detto questo vi aspettiamo tutti quanti alla prossima puntata per continuare questa interessante discussione. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao.
Ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.